di Nerd Games, ben ritrovati. Nuovo episodio della nostra serie podcast A qualcuno piace Nerd. Proseguono le nostre interviste, i nostri incontri e oggi non sono solo, come potete vedere per chi ci sta osservando, ma ringrazio anzitutto per essere con me sia Michela sia Barbara. Sono andato in ordine di schermo, giusto per essere qui con noi questa sera. Ben arrivate.
Grazie.
Sono la scrittrice e la disegnatrice del, poi mi aiuterete voi anche se preferite definizione graphic novel o fumetto, The Kids Are All Right, che niente po' di meno fresco vincitore al Comic Con 2024 di Napoli del premio Nuove Strade. Anzitutto vi rinnovo i complimenti anche appunto in diretta e domanda proprio così a bruciapelo: che cosa significa per voi l'aver vinto questo premio? Che significato ha?
Tanta, inizio, tanta sorpresa innanzitutto, tanta felicità, tante altre cose ovvie che quando viene dato un riconoscimento del genere si provano. È un bel significato quello che ha la vittoria di questo premio, proprio perché è quasi la seconda conclusione della storia che abbiamo raccontato in Kids Are Alright. Cioè, sembra quasi un continua, puntini puntini, di quella storia lì, e è la chiusura di un cerchio, diciamo, ecco, e l'inizio di qualcos'altro di nuovo, quindi insomma, è ancora emozionante, è ancora bello che sia successa questa cosa.
Sì, appunto, ancora non ci crediamo in realtà, ci sembra un sogno.
Beh, però almeno passato un mesetto, ecco.
Sì, altri che tranche, sì.
Mesiversario l'avete già festeggiato della vita.
Davvero.
Allora, il racconto, insomma, è molto biografico, non so quanto autobiografico o meno, però nel senso, da lettore, leggendo, insomma, traspare molto questa, si percepisce che c'è del vero, che c'è del vissuto dietro. Vi chiedo quanto c'è effettivamente di questo, cioè quanto c'è di voi in questo racconto. Poi a livello di trama, ditemi voi, sbilanciatevi voi su quello che volete o non volete dire. Io voglio poi fare spoiler o meno per chi non conoscesse o non avesse ancora letto il fumetto.
No, c'è tantissimo, tantissimo, tanto, tanto, tanto.
E diciamo quasi che le ultime pagine un po' lo vanno a confermare, per le ultimissime, esatto. Ultimissime pagine.
Esatto, sì, c'è tantissimissimo, è un fumetto estremamente personale e non c'è quasi nulla di inventato, ecco, quindi sì, c'è ovviamente una marea di vita personale, ecco, e quando, insomma, la giuria del Micheluzzi ha detto che è stato un fumetto di cuore e ecco, cioè, siamo entrambe contente perché è questa onestà che abbiamo voluto portare avanti per tutta la storia, quindi un giudizio del genere è proprio il più bello che potessimo ricevere.
Io dal mio bassissimo livello non posso che confermarlo.
Grazie. Michele, vai.
Sì, anche da parte mia, nonostante non l'ho scritto, però l'ho preso proprio a cuore la storia. L'ho fatta mia, ma perché appunto, come dicevamo prima, questa è la storia un po' di tutti, tutti l'hanno vissuta, ognuno personale, però tutti hanno attraversato un periodo del genere e quindi l'ho preso come se fosse la mia storia, anche la mia.
Invece, intanto salutiamo CPT Raffone che ci saluta a sua volta su Instagram e anche su Twitch. Adesso ho una domanda, diciamo, è la stessa domanda però a parti invertite. Cioè, Michele, vorrei chiedere quanto è difficile, insomma, disegnare, mettere in immagini quello che qualcuno ha scritto. E poi viceversa, invece, quanto è difficile tramutare in un'arte visiva come quella del fumetto, una cosa scritta. Questa è la doppia domanda incastrata vicenda, quindi Michela, per te quanto è, se poi è difficile o se invece è bello, divertente, uno stimolo?
A me piace personalmente, mi piace perché ogni sceneggiatore è diverso, ha un modo di scrivere, un modo di pensare differente, e a me personalmente viene facile quando però c'è un buon rapporto con lo sceneggiatore, cioè quando siamo sulla stessa linea d'onda, quando proprio ci veniamo incontro, è lì che il progetto diventa non solo dello sceneggiatore ma anche del disegnatore, e quindi diventiamo squadra. In quel caso mi viene facile.
Da lettore, secondo me è sbagliato dare è il fumetto di uno, cioè nel senso è il fumetto di entrambi, cioè l'opera esatto, è comune, è un'opera proprio a quattro mani in questo caso.
Esattamente. Per quanto può sembrare difficile mettere per disegnare qualcosa che non hai scritto tu, in realtà appunto se si fa squadra, se ti piace quello che stai disegnando, quello che stai leggendo, non viene complicato, almeno per me.
Barbara, vai.
No, cioè per me è fondamentale, nel senso io quando scrivo sceneggiature il mio primissimo interesse è che quella storia sia tanto mia quanto di chi l'andrà a disegnare, perché cioè secondo me è brutto che lavorare a compartimenti, no, io l'ho scritta, adesso tu la disegni, io ciao,
io l'ho fatto.
Cioè non mi piace, sono anche una sceneggiatrice che lascia alla fine molto spazio all'interpretazione del disegnatore o della disegnatrice con cui sto lavorando, non mi piace, io dico sempre, io scrivo la sceneggiatura, ma se c'è qualcosa che non ti piace, qualcosa che preferisci fare in un altro modo, hai un'idea diversa per la tavola, liberissima o liberissimo di dirmela, di farmela direttamente vedere, di dirmi guarda ho cambiato questo in questo modo perché secondo me bla bla bla, è il fumetto di entrambi o di entrambe, ci mancherebbe altro, non penso che in sceneggiatura bisogna essere dei dittatori, ecco, penso che sia un lavoro di comunicazione soprattutto.
Tanto abbiamo perso Michela.
Sì, sono sparita Michela.
Non quindi, so se si è offesa per qualcosa che hai detto, però
non lo so, ho detto forse, ho detto sì, è un lavoro di collaborazione, ciao.
Esatto.
Fai tutto te.
Nell'attesa di andarla a recuperare, invece volevo chiederti e poi girare la domanda anche a lei, quando è nato non tanto l'idea, perché essendo molto autobiografico, insomma, non dico che sia nato con voi, ecco, intanto
la linea, ma ci sono.
No, è stato poi tempisticamente a livello proprio bellissimo, di tempistica perfetto.
Sentiamoci fantastici.
Esatto. No, stavo chiedendo quando è nato, appunto, non tanto dal punto di vista, diciamo, embrionale a livello di idea, perché forse essendo molto autobiografico c'è sempre stato, ecco, ma un po' anche si intravede e si intralegge tra le righe e le vignette. A livello editoriale, quanto è stato difficile riuscire a portare in vita un fumetto, soprattutto in Italia, parentesi, e quando è nato proprio l'idea, tutto l'iter, insomma, se è stato faticoso, e c'è stato un momento anche che ho detto, possibile, no, non ce la possiamo fare.
Allora, in realtà, parlo per me, è stata una lavorazione di un fumetto molto felice, nel senso che l'idea è nata in seno ai Diamond Dogs, dove noi ogni anno a Lucca Comics, al secondo giorno di Lucca, ci sediamo al tavolino di un ristorante cinese e decidiamo cosa fare per tutto il resto dell'anno.
Bello.
E io quell'estate...
Giusto per farmi gli affari vostri, il cinese è sempre sì, quello?
Sempre quello, sì, no, rigorosamente sempre quello, dal primo Lucca, non dirò il nome perché non voglio...
No, no.
Quello è un segreto.
Altrimenti poi c'è la gente fuori a aspettarvi che uscite dal ristorante.
E quindi decidendo, ho detto, vabbè, mi piacerebbe fare un libro, anche perché appunto io venivo da un periodo di blocco dello scrittore, quindi volevo fare un libro nuovo e volevo ricominciare in autoproduzione, che è sempre un... insomma, i dogs sono una famiglia ormai, ho iniziato a fare fumetti con loro, sto continuando con loro e non penso che bisogna smettere di fare autoproduzione o che l'autoproduzione sia un gradino per poi venire a essere pubblicati. E questo non lo dico io, ma lo dicono tantissimi altri autori al momento, cioè non vedo l'autoproduzione come uno step per arrivare a qualcosa di più alto, la vedo come un qualcosa a pari livello, e questo insisterò anzi, sempre nel dirlo.
Se posso, e, anzi.
Anzi, ecco, infatti. E, quindi ecco, è nata in collettivo con il proprio dire, vabbè, faccio un libro. All'inizio era un'idea molto... c'era un diario che tenevo per elaborare una cosa che era nato addirittura da un laboratorio fatto per sbloccarmi sulla scrittura. E poi nel mentre avevo fatto un corso di fumetto con i bambini, per i bambini, e pensavo che mi sarebbe piaciuto in qualche modo raccontare quell'esperienza. Da lì ho ripescato queste pagine di diario, le ho rielaborate, ho scritto qualche tavola di prova e ho iniziato a contattare in giro per sentire a chi poteva piacere l'idea di disegnarlo. Sono arrivata a Michela che mi ha detto praticamente subito di sì, meno male, perché tra l'altro era proprio l'idea precisa di tratto che avevo in mente per la storia. E quindi da lì in poi è stata un'estate, perché abbiamo iniziato a farlo a giugno, abbiamo finito al 31 d'agosto, quindi proprio da inizio giugno 3 mesi di estate passati così, tra sceneggiature e bozze, caldo bestiale.
Infatti stavo dicendo il clima poi ideale.
Sì, il clima ideale. Io che nel mentre avevo da scrivere anche un'altra cosa e staccavo dalle mie 8 ore di ufficio e facevo la sceneggiatura. Però nonostante, ecco, da queste parole magari si trasmetto l'idea di un periodo di lavoro molto stancante e pieno, per me che volevo scrivere, volevo tornare a scrivere da tanto e stavo felicissimo, ecco. È stata proprio una lavorazione felice, bella.
Ok, poi comunque con l'autoproduzione, insomma, ce la si può fare, ecco. Anche sì. Questo è un messaggio che si può anche far passare, ecco, perché anche da soli ce la si può fare, ecco.
Certo, basta avere la tenacia e la voglia di iniziare e portare a termine qualcosa.
Per te, Michele, com'è stato quest'estate? Quindi questa è stata la
guarda. Un'estate intensa. Quando mi ha contattato e mi ha detto, lo puoi fare questo fumetto per Luca? Io ho detto, ma aspetta, mancano tipo 4 mesi.
Ma è domani.
Per fare 60 pagine.
Poi è uscito per Treviso, quindi prima anche di Luca.
Ah,
cioè, è andata anche, cioè, siamo anche in stare in anticipo.
Sì, sì. Io lì per lì non sapevo che cosa dire, se dire di sì o dire di no, però come dicevamo, dobbiamo prendere a cuore il progetto ed era il progetto giusto al momento giusto e quindi ho detto facciamolo. Io nel frattempo stavo lavorando full time, in estate ho lavorato solamente al fumetto, però non mi è pesato perché, ripeto, l'ho fatto proprio con il cuore, l'ho fatto proprio mettendo tutta me stessa, quindi è stata un'estate intensa, però una bella estate, ce la ricordo bene, non in maniera negativa.
Almeno questo sicuramente non è una cosa da poco, ecco, diciamo così. Può essere considerato un inno alla speranza? La butto così, cioè proprio, nel senso perché... nel senso, leggendolo tra appunto anche in corso d'opera di lettura, non solo quando si arriva alla fine, però insomma, non è tanto forse esatto, forse la speranza non è il termine più corretto, però come anche tu prima, Barbara, hai citato la tenacia, insomma crederci, ma crederci per davvero, nel senso, è un po' come chi dice vorrei fare questa cosa qua. Ma cosa fai per fare questa cosa qua? Se non fai niente, non succede niente, insomma, non è che cade giù dal cielo. Ecco, forse un inno, ecco, non smettere mai di crederci. Ecco, forse è meglio rispetto a un inno alla speranza.
Sì, no, mi fa ridere perché mentre dicevi questa cosa mi è venuta in mente una frase, mi sembra, di Terry Pratchett, che diceva: se credi nei tuoi sogni, ci speri tutti i giorni e li guardi con occhi sognanti, verrai comunque battuto, dico battuto per non dire la cosa originale, mi sembra fosse un pochino più spinta, ma ti faranno comunque il culo le persone che esatto. si sono fatte un tappo tanto esatto. tutti i giorni, ecco.
Quindi... salutiamo anche Edef859 che ci saluta su Twitch.
Quindi ecco, cioè nel senso, ed è una cosa che io mi sono stampata in testa perché penso che sia veramente il succo del fare fumetti o il succo di fare qualsiasi professione artistica, che a volte viene dipinta così come un grande bellissimo sogno e quindi ci si perde tutta la fatica che c'è e che si fa per arrivare a un certo obiettivo, ma anche ci si perde, come appunto Deborah Tommasini ha scritto la prefazione del libro, e nella prefazione lei lo dice: ah, che bello lavori con i fumetti, ah, che bello fai i fumetti, che beata te che fai un lavoro creativo. E dietro a tutte queste frasi poi però si ignora che è comunque un ambiente lavorativo, e come in tutti gli ambienti lavorativi ci sono delle enormi magagne, ci sono dei mostri, ci sono delle cose che non vanno assolutamente bene e che dovrebbero essere corrette. Quindi sì, io spero che sia un inno alla tenacia, spero che sia proprio un qualcosa che le persone che lo leggono non pensino a che schifo il mercato editoriale, o ma che brutto questa cosa, guarda che brutto ambiente, ma pensino invece impegniamoci per cambiare le cose, impegniamoci per continuare a fare quello che vogliamo senza farcelo rovinare da nessuno.
Beh, direi, io ve l'ho già detto da dietro le quinte, diciamo, non ho problemi a ribadirlo adesso, è stato molto molto ispiratore. Questo sicuro ha dato qualcosa, ha lasciato qualcosa, e penso che questo sia, insomma, non dico l'obiettivo, perché è stato forse anche un po', diciamo, propedeutico proprio al benessere, quasi liberatorio farlo questo questo momento
tantissimo. Proprio, sì, sì, come si dice, catartico, è stato catartico, assolutamente, appunto, la chiusura di un cerchio.
Invece, parlando, diciamo, un po' così, facendo un po' le pulci, c'è qualcosa che cambiereste? C'è qualche battuta, qualche vignetta, col senno di poi, chiaramente, magari rileggendolo dopo, magari qui avremmo potuto, si sarebbe potuto fare questo o quell'altro.
Ma io ti dirò, sul lavoro di Michela assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Mi sarebbe piaciuto ad avere più tempo, più tutto, magari in futuro chissà, boh, non ne ho idea, scrivere di più, cioè fare un volume un pochino più corposo. Però io, boh, sarà che per ora sono ancora nella fase in cui guardo il figlioccio e sono contenta di come è venuto.
No, anch'io, onestamente, avrei voluto più tempo, probabilmente, sì, per disegnarlo meglio, per avere più tempo proprio per entrare nelle tavole. Però comunque sono contenta di come è uscito.
Al di là poi della reazione del premio, insomma, che comunque è già un buon indice, tanto domanda, lascio rispondere a voi, ve la mostro.
La
dell'Axine, arrivo con magari anche il bollino vincitore del premio.
Certo, la fascetta come indice.
Esatto. Assolutamente.
Quindi non confermate una versione dell'Axe. No.
Anche perché Raffone è nel collettivo, è in Diamond Dogs, sa bene i nostri fondi cassa, quindi dobbiamo
quindi si farà, ok, no, scherzo, parte. No, appunto, al di là del riconoscimento che assolutamente non è da mettere da parte del Comic Con, quali sono, insomma, se avete avuto anche magari dei feedback dai lettori, se, e poi se appunto se li avete avuti, quali sono stati e com'è, insomma, già avere comunque la percezione che qualcuno spenda del denaro per leggere e comprare qualcosa che avete fatto voi.
È sempre strano quando qualcuno compra il tuo fumetto, secondo me, che dici gli interessa veramente, qualcuno sta spendendo i suoi soldi per leggere qualcosa che hai fatto tu, che hai scritto tu, che hai disegnato tu. La cosa più bella è poi quando tornano, che l'hanno letto e dicono, possono fare complimenti, ma soprattutto dicono mi ci sono rivisto, mi è rimasto dentro. È quella la sensazione più bella, quando a distanza anche di tempo riesce sempre l'argomento e dicono ma sai che è proprio, mi è rimasto il pensiero che mi sono proprio sentito io il protagonista.
Barba, sì. Per te invece.
Sì, cioè è stato, cioè, appunto la cosa più... bella e che io speravo quando ho scritto questa storia è che fosse appunto un qualcosa in cui, appunto, lo speravo e lo temevo, che fosse qualcosa in cui le persone si potessero rivedere, potessero trovare questo messaggio appunto di tenacia, speranza, di dai non mollare. E d'altra parte appunto tutte le volte me l'hanno scritto anche altri professionisti del settore che l'hanno letto e che io stimo molto, e tutte le volte che mi dicono capisco cosa è successo, capisco tutto quanto, ovviamente un po' mi dispiace perché non vorrei che altre persone, cioè non mi dispiace quando so che altre persone si sono ritrovate nella situazione o in situazioni simili a quelle che sono narrate in Kids Are Alright, appunto perché è brutto quando ti impegni e ce la metti tutta per far valere il tuo sogno. E mi riallaccio anche a una cosa che ha detto Michela prima, ovvero il fatto che si fa una fatica boia, si passa le notti, ma si è felici facendo qualcosa, no? E questo purtroppo è una cosa bellissima, ma è allo stesso tempo qualcosa di cui le persone si approfittano.
Ah beh.
E quindi, ed è brutto, cioè l'approfittarsi di questa grande voglia di fare che si ha quando finalmente ti viene data l'opportunità o ti prendi l'opportunità di fare quello che vuoi da una vita, è brutto, ecco, quindi insomma sapere che altre persone hanno vissuto questa situazione ovviamente dispiace, fa arrabbiare, ma è una rabbia che spero che serva per far aprire gli occhi e per far cambiare un po' quello che non va, quello che c'è di tossico in questo ambiente lavorativo e che purtroppo c'è anche in tantissimi altri ambienti lavorativi.
Adesso poi, per avviarci anche verso la conclusione, direi di fare una parte marchettara, perché è giusto anche che ci sia una parte marchettara. Quindi, coordinate per chi vuole comprare e leggere il fumetto. A voi.
Ok.
E perché? Allora. No, poi dopo, chiaramente, parte marchettara anche, ok, divertente, eccetera. Però, effettivamente, a chi consigliereste la lettura del vostro fumetto?
Ma io la consiglierei a tutti quelli che fanno parte dell'ambiente fumettistico, a chi ci lavora, agli addetti ai lavori, a noi poveri addetti ai lavori. Mi piacerebbe tanto in realtà consigliarla a chi sta facendo adesso una scuola del fumetto, cioè chi è lì, che magari è in quel momento in cui si sta facendo alle prime storie brevi, ai primi contratti forse, a quel salto nel vuoto che c'è da quando finisci la scuola e cerchi di buttarti nel mondo del lavoro. Quindi mi piacerebbe tanto che fosse un fumetto letto in quel contesto, ecco. Ma banalmente lo consiglio veramente a chiunque abbia avuto un'esperienza brutta nel mondo del lavoro, lavoro di qualsiasi tipo. Perché alla fine è quello di cui si parla, di lavoro. Beh, certo.
E coordinate per, insomma...
Sì, non so se Michela voleva aggiungere qualcosa. Sì.
Vediamo se la recuperiamo, che
mi sa che
ho fatto un'altra uscita di scena.
Allora, nel momento, allora, nel mentre io coordino, allora, il fumetto è sempre disponibile in fiera, e anche se vi aggiorneremo sulle prossime fiere, dove saremo come Diamond Dots, perché il programma è ovviamente
su Instagram, insomma.
Esatto, sul nostro canale Instagram principalmente, perché quello lo usiamo di più, che è Diamond Dogs Comics, e il programma è ovviamente di farsi le fiere più grandi, ma vorremmo essere anche ad altre fiere. Ci sono alcuni eventi in programma a Firenze e di presentazione del libro, e di cui appunto poi parleremo appena tutto sarà ben infiocchettato. E il libro è disponibile sul nostro shop di Store Envy, che trovate comodamente sempre dal nostro Instagram, dal linktree dell'Instagram.
Perfetto. Adesso che abbiamo anche... Esatto, recuperato Michela, non so se tu volevi aggiungere qualcosa sul chi... A chi consiglia?
In realtà anch'io lo consiglio a chi sta iniziando, più che altro, a chi è proprio alle prime armi, a chi vuole fare questo di lavoro, ma che è nel momento più difficile, cioè quello di farsi conoscere, di iniziare, proprio non sa nemmeno come, oppure fa i primi errori, quindi sì, lo consiglio a chi sta iniziando.
Io aggiungo a chi forse in una fase di scoramento, ecco, ovunque esso sia, date una lettura. Ecco. Poi per concludere invece, innanzitutto vi ringrazio già adesso, poi lo farò di nuovo per essere stati con noi per questa puntata. Noi ci piace, insomma, chiedere ai nostri ospiti un giochino, diciamo, più o meno così. Insomma, la nostra serie podcast si intitola Qualcuno piace nerd. Ma spesso noi ci abbiamo anche fatto una puntata su cui non siamo arrivati alla fine, quindi ci piace chiedere ai nostri ospiti che cosa significa per loro la parola nerd. Quindi se si vuole dare una definizione di nerd, nerd cos'è? Cos'è nerd? Cos'è la parola nerd per voi, chiaramente? Non so chi si vuole buttare subito così.
È un po' difficile.
Sì, no, e poi la cosa bella comunque è che ogni volta viene data una risposta diversa, ma ogni volta è una risposta corretta. E questo è anche forse un po' il bello di questo mega universo, in cui nerd è dentro.
Io direi un amante dei dettagli.
Ok, ci piace come definizione.
Io direi un appassionato.
Ok.
Di tante cose.
Appassionato, ma ci stava anche appassionato, punto.
Ok.
Invece, se avete già qualche spoiler, potete dire qualcosa o meno, progetti futuri, non futuri. Cosa prevedi il domani per voi? Troppo complicato.
C'è della roba che bolle in pentola, sicuramente ancora autoproduzione, perché ho voglia di scrivere per Diamond Dogs, ho voglia di scrivere in questo canale, stare nelle selfare e vedere la gente che c'è in selfare.
Molto bene.
Michela? Sì, io anche work in progress, ho tanti progetti che voglio portare avanti e spero di avere notizie il prima possibile.
Bene, io esatto. Vi ringrazio per essere state con noi per questo episodio. Io do appunto qualche coordinata per chi non ci avesse visto live. Potete recuperare poi l'episodio sul nostro sito, naturalmente, sul nostro canale YouTube e naturalmente su Spotify. Poi se vi iscrivete, insomma, alla sera sarete sempre aggiornati con una bella notifica fastidiosa che un nuovo episodio è disponibile. Io ringrazio nuovamente Barbara e Michela per essere state con noi.
Grazie a te.
Grazie a te.
E io ringrazio anche voi che ci avete seguito, siete stati numerosi questa sera, quindi grazie. E vi do appuntamento al prossimo episodio della nostra sera Qualcuno Piace Nerd. Grazie a tutti, un saluto e alla prossima. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie.